side of the end zone. Berrios! Touchdown, Miami! And the Canes strike first. He's got it. Trying to get the edge. Cuts back, dives to the pylon. Touchdown!
Bentornati a tutti gli amici di, scusate, il college football. Intanto io, come al solito, non riesco a far partire la musichetta e mai ce la farò al momento giusto. Nona puntata del nostro podcast, mio e di Francesco Fele. Francesco Fele che, come tutti sapete, se la sta godendo coi soldi della redazione di Adult Magazine in quel degli Stati Uniti. È andato a vedersi le partite di NBA, andrà a vedersi le partite di college football. Settimana scorsa, adesso scherzi a parte, non siamo riusciti a registrare la puntata. Questa settimana sarebbe successa la stessa cosa e quindi mi sono venuti in soccorso degli amici. Nella fattispecie, ciao Gio, come stai?
Ma io benissimo, mi sento qua come se fossi a casa mia, come se non avessi mai chiuso una conversazione Skype con te, guarda, proprio.
Okay. Va bene, grazie e benvenuto Mauro Rizzotto, benvenuto anche a te.
Ciao a tutti, devo dire che questi studi qui sono più grandi di quelli da dove registriamo i podcast sull'NFL, no? Come funziona sta cosa?
Qua sono soldoni che girano, fai te che abbiamo mandato Francesco Fele negli Stati Uniti. Non vorrei paragonare, insomma, la forza della nostra redazione e la vostra redazione.
Però. È vero.
Massimo Foglio, benvenuto.
Ciao a tutti. Grazie, e volevo dire a Mauro che è ovvio che gli studi siano più grandi, visto che il numero di squadre in Serie A è più grande di quello dell'NFL, quindi gli studi sono anche più grandi.
Giusto, e ci sono anche più spettatori alle partite. E poi, ultimo ma non ultimo, il buon Marco Santini. Ciao Marco, benvenuto, buonasera.
Benvenuto, buongiorno. Ma veramente a me mi avete un po' fregato, perché credevo fosse una degustazione di vini, mi hanno detto vieni, adesso cos'è, devo parlare di college?
Vabbè. Ti hanno fatto uscire da una stanza dove avevi appena finito faticosamente di registrare un podcast, ti hanno fatto entrare in un'altra convinto di mangiare, invece Marco non è così, questa sera ti tocca parlare di college football con me e con i nostri ascoltatori. Intanto vi voglio mettere a vostro agio. Ovvero, la prima domanda che vi faccio non riguarda il college football, ovviamente non è scaletta, ma riguarda il podcast che avete appena finito di registrare, che io in cui io ho partecipato proprio solo negli atti finali. Com'è andata questa settimana? Perché insomma, stiamo facendo un po' cagare, ragazzi, cioè questo forse è meglio dirlo.
Com'è andata nel senso di quanti pronostici abbiamo beccato?
No, questo non lo puoi sapere. In generale, com'è andata la puntata, dai.
Puntata frizzante.
Ok.
Dobbiamo compensare il fatto che facciamo schifo con i pronostici. Ora facciamo un po' di show e vabbè.
Però mi sembra che sia andato un po' per le lunghe questa sera, ragazzi. 50 minuti sono tanti.
Non fare il Vespa che si lamenta del programma precedente. Un piacere.
No. Ma il mio preferito è quello dove in assoluto ci divertiamo di più. Va bene, intanto ha finito di bollire l'acqua per mio figlio. Io sto per morire. Sapete che questa settimana ho avuto dei problemi con il cibo, insomma, quindi non mi sono ancora
Ti mangi le cozze che vai a pescare chissà dove, lasciamo stare, voglio dire.
Siamo comunque felici che tu ci sia, altrimenti tu cozzato e Fele negli Stati Uniti, chi lo faceva sto podcast?
Era un casino.
Noi tre.
Ecco, io comunque, e poi chiudiamo la parte cazzara, vi dico soltanto che mia moglie è partita con, e posso tranquillamente, non mi vergogno, girarvi gli screenshot, perdonami, scusami, ti prego, siamo già arrivati a non mi rompere le palle, non ti faccio più le cozze, ammazzati, insomma la situazione a casa è abbastanza complessa. Detto questo, va bene, io vi ringrazio, questa è una puntata, l'abbiamo detto in questo pomeriggio.
Col sui generis.
Sì, dimmi.
No, è una puntata un po' sui generis, così.
No, è speciale perché sono speciali gli ospiti.
Special guests.
sono speciali gli ospiti che questa sera ci fanno compagnia, che mi fanno compagnia. Va bene, dai ragazzi, non perdiamo tempo, entriamo nell'argomento, entriamo nello specifico nel terzo ranking rilasciato, insomma, college football playoff. Al primo posto Alabama, Clemson, Miami, poi Oklahoma, Wisconsin, Auburn, Georgia, Notre Dame, Ohio State, Penn State. Queste sono le prime 10, insomma, poi a scendere andatevelo a guardare, tanto lo trovate ovunque. Insomma, sono successe parecchie cose nelle ultime due settimane, anche nella settimana in cui non abbiamo registrato. Ci eravamo lasciati con i Georgia Bulldogs al primo posto, Georgia che ha perso contro Auburn ed è scivolata fino alla settima posizione. Avevamo parlato io e Francesco della possibilità di trovare Miami fuori dalle prime 10 due settimane fa, era il decimo, poi gli Hurricanes erano al decimo posto. Adesso con la vittoria su Notre Dame ce li troviamo al terzo posto. Oklahoma, che tanti dubbi ci aveva lasciato durante la stagione e che invece a suon di vittorie si è ripresa la quarta posizione. E poi la solita Alabama, che nonostante le difficoltà contro Mississippi State è riuscita a venire a capo di una partita difficile, un touchdown negli ultimi secondi di gara, mancavano circa 24-25 secondi. Alabama ha evitato sia il supplementare che la prima sconfitta stagionale e quindi rimane imbattuta 10-0 e prima nel ranking. Questo l'ho fatto io, molto veloce il recap di quello che è successo nell'ultima settimana, però voglio entrare con i miei ospiti più nello specifico e voglio partire con Mauro Rizzotto, che è un tifoso dei Miami Dolphins che non gli stanno regalando,
ma non solo.
Ma non solo, che non ti stanno regalando, Mauro, tante soddisfazioni quest'anno. E invece gli Hurricanes sono tornati,
mentre gli altri anni, voglio dire, cioè.
Sì, ah, vabbè, però dai, restiamo all'attualità. Gli Hurricanes invece sono tornati, una squadra che sicuramente aveva gli occhi puntati addosso, perché stiamo parlando degli Hurricanes. È partita con una vittoria, poi c'è stato l'uragano, due giornate di bye, una partita complicata contro Toledo in cui Miami ha segnato una quantità di punti assurda negli ultimi 17 minuti di partita, vincendo poi, se non sbaglio, per 52-30 la contesa. E poi da quel momento lì, insomma, sono arrivate delle vittorie importanti, quella contro FSU e appunto quella dell'ultima settimana, non tanto sorpresa perché abbia vinto, ma quanto per la forma in cui è arrivata la vittoria contro Notre Dame. E adesso ce li ritroviamo in terza posizione, Mauro, e già qualificati al championship contro Clemson. Come la vedi?
Allora, io premetto che io sono contento, cioè sono simpatizzante degli Hurricanes da quando gli Hurricanes erano la squadra che faceva tremare il mondo, cioè partiamo dagli anni 80-90, quando sappiamo benissimo la mole impressionante di giocatori che quella generazione di Hurricanes ha, fino al periodo di Butch Davis eccetera, ha regalato alla NFL e un po' tutte quante le squadre. Poi ci sono stati gli anni di buio, gli anni della gestione di Cocker, di Shannon, di Golden eccetera. Adesso questo dovrebbe essere il secondo o terzo anno di Richt, mi pare, non ricordo memoria. Adesso è stato cambiato proprio completamente il programma, ha piallato tutto quanto da zero, l'università si è rimessa seriamente con l'intento di far tornare gli Hurricanes ai fasti che competono ad una squadra che per un lungo periodo è stata veramente una powerhouse di quelle veramente dominanti nel panorama del college. E adesso sembra che le cose stiano effettivamente ingranando, perché come hai detto te, scampati un po' alla partita con Toledo che rappresentava un'insidia, poi è stata una marcia quasi trionfale, con l'accento particolare posto sulla partita con Florida State, che è una delle rivalità dello Stato abbastanza sentita, non sentita come quella con i Florida Gators, che è abbastanza più conflittuale. Con Florida State, con i Seminoles, c'è un rapporto un po' più di buon vicinato, però è chiaro che tutti i buoni anni che sta avendo recentemente Florida State, paragonate al momento di crisi degli Hurricanes, così non erano proprio digeriti benissimo, per cui aver vinto anche contro i Seminoles è senz'altro stata sicuramente un'iniezione di fiducia e una marcia in più per l'abbrivio ad arrivare fino al vittorione contro Notre Dame. Vittorione che io purtroppo non sono riuscito a vedere perché le partite notturne, ahimè, sono sempre un po' problematiche, però da quello che ho letto è stata veramente una partita con poca storia. Tu se hai qualche informazione di più sulla cronaca della partita.
Quello che c'è da dire è che Notre Dame più che altro era attesa a una partita di questo tipo. Gli Hurricanes per modo di giocare, per giocatori, per tipologia di gioco, erano una squadra che poteva mettere in difficoltà Notre Dame. Nessuno si immaginava che lo potessero fare in questa maniera. Noi abbiamo dedicato la copertina di apertura del programma alla vittoria di Miami contro gli Irish. Sono stati bravi perché al di là dell'attacco, dove comunque in questa stagione hanno sempre trovato soluzioni vincenti, insomma Rozier sembra poter essere il quarterback giusto per far girare questa offense, che poi ha diverse armi. Al di là di questo
Rozier, che stati... poi tra l'altro ho scoperto che essere proprio da Mobile, cioè è proprio originario di Mobile, la casa dei Crimson Tide, quindi c'è anche un po' una leggera così punta di vendetta nei confronti di Alabama, forse.
E dicevo, sono stati bravi difensivamente a mettere in difficoltà la offense di Notre Dame, scoprendo tutti quelli che erano i difetti. Il primo è quello di Wimbush, che è sicuramente un buon quarterback, ha sicuramente mostrato una crescita anche nel gioco di passaggio durante la stagione, però contro la difesa di Miami ha faticato, ha lanciato due intercetti, sono arrivati 4 turnover per gli Irish, e questo ha fatto sì che una partita che sulla carta doveva essere equilibrata, che poteva vedere Miami uscire vittoriosa, è diventata una passeggiata per gli Hurricanes. E quindi ti chiedo, Mauro, per chiudere un attimino il discorso Miami, che a mio modesto parere è forse la storia di questa stagione del college football, ti volevo chiedere se pensi che con le due partite che rimangono in calendario, ovvero Virginia in casa e Pittsburgh a Pittsburgh, e il championship contro Clemson, gli Hurricanes possono realmente giocarsi un posto nelle quattro che andranno già, insomma, a disputarsi poi il championship.
Secondo me, cioè, play-off, sì. Scusate. Lo dico con un po' di scongiuri del caso, ma secondo me sì. È chiaro che adesso avere due partite di un livello di difficoltà inferiore rispetto alla sfida con Notre Dame, cioè sia Virginia che Virginia in casa e Pittsburgh in trasferta, sono partite che comunque sono sulla carta più semplici, e non vorrei che invece, come ben si sa, fossero quelle che causano i problemi più grossi, quindi ci sia, non lo so, il rilassamento o la cosa del genere, e questo potrebbe causare degli scherzi, soprattutto, come hai sottolineato te, sapendo già di essere già qualificati alla finale degli ACC, per cui si sa, vabbè, il championship con i Tigers andiamo a giocarcelo, e invece non vorrei mai che questa che un rilassamento arrivi la sconfitta che poi ti costi i playoff. Ecco, diciamo che la possibilità teorica c'è, perché può succedere tutto. Mi sembrano attrezzati per potercela fare.
Ma guarda, in America si sta parlando, si sta sottolineando la prossima partita, quella contro Virginia, che per alcuni può essere una di quelle che, insomma, può mettersi male, o comunque si può presentare più difficile di quello che uno si potrebbe aspettare. Secondo me arriveranno contro Clemson imbattuti, ma quella partita varrà tantissimo, nel senso che devono vincerle tutte e tre per arrivare ai playoff, perché poi insomma ne parleremo con Giovanni, ma tra Auburn, Alabama e Georgia sarà difficile tenerne fuori una, non lo so, poi
io
chiaramente dipende da...
No, vai.
No, dico, dipende poi da come andranno gli scontri, perché poi certo, sono sempre lì. Bisogna vedere come vanno gli scontri diretti, però insomma ce ne sono tanti in questo finale di stagione, e Miami rischia di dover fare il percorso netto, non lo so, e non è così semplice.
Io paradossalmente sono convinto che quella contro Clemson possa essere la più facile delle tre, anche se è contro la squadra più forte, ma che sia quella nella quale gli Hurricanes possono trovare più motivazioni, proprio perché trattasi di un titolo di conference che, se non vado errato, non hanno mai vinto da quando sono cambiato e sono passati nella ACC. Quindi ci sono delle motivazioni di riscatto, di voler riportare the U nel posto che si merita nel college football, che possono reggere anche psicologicamente i ragazzi in una partita così importante, cosa che invece potrebbero mancare in partite apparentemente più facili contro Virginia, contro Pitt, e quindi riservare più insidia. Cioè, paradossalmente credo che quella con Clemson possa essere forse la meno complicata delle tre.
Va bene,
però bisogna arrivarci comunque.
Chiudiamo, e questo è così un riferimento a altri podcast che ci troviamo abitualmente a registrare tutti insieme. Hanno giocato una buona partita tra Miami e Notre Dame l'amico Equanimous, Sam Brown, vi ricordate i fratelli Sam Brown, i nomi improbabili, e l'abbiamo messo anche nella clip di apertura. Gli ha fatto il primo touchdown della sua carriera, un freshman per Miami, DJ Dallas. Ma DJ però ha scritto per esteso.
Scritto, cioè, no, DJ,
DJ,
sì.
Capito? DJ, capito?
Ma come si fa a non tifare per una squadra che ha una persona con nome DJ? E poi come si fa a non tifare una squadra che ostenta sulla sideline quel capolavoro di stile che è la turnover chain? Cioè, voglio dire.
bellissima, una delle presentazioni più belle che ho sentito la partita è stata Golden Helmet against Golden Chain for a Golden Victory.
Io tra l'altro ho letto, preparandomi per questo, perché come si noterà mi sono ripassato un po' di cose, ho letto la storia di questa turnover chain, che praticamente c'era il coach della difesa dei cornerback, che è Mike Ranf, quindi ex giocatore anche NFL, ex cornerback degli Hurricanes ed ex giocatore NFL, che era andato da un gioielliere di Miami per far fare un gioiello a forma di corda, perché aveva l'idea di fare indossare qualcosa ai giocatori della difesa nel caso avessero provocato il turnover. Caso ha voluto che lì in telefonata con il gioielliere ci fosse quel mattacchione di Vince Wilfork, anche lui ex indimenticato defensive tackle degli Hurricanes e professionista poi con New England e Houston, e così gli ha girato la cosa. No dai, facciamo una catena alla cubana, sì bello, ed è venuto fuori questo mostro da 90 centimetri, 2,5 kg, con 16 centimetri di U, con 900 zaffiri, cioè una cosa di uno stile, di una raffinatezza unica.
Vista.
E adesso si passano sulla sideline ogni volta che provocano un turnover tutti i giocatori della difesa, e effettivamente la stanno vivendo come una motivazione, cioè, per cui ben venga, cioè, se serve per far performare, ben venga. Poi,
okay.
La
Mauro.
Televisione ah no, se per cui
bravo, hai superato l'esame, se vuoi questa cosa.
Ma che secchione, secchione che non sei altro.
Ha studiato, ragazzo, ve lo dico, cioè avete fatto partire lui e secondo me non è stata una grande scelta.
Beh, io la giustifica
mica si sempre gioca l'ultimo, chi tira il primo rigore, e il primo rigore è importante come l'ultimo.
Va bene. Ok, interrogazione superata per il buon Mauro Rizzotto, che ovviamente invito ad intervenire anche sulle altre questioni. Saltiamo dalla ACC alla SEC, o SEC, come direi io, così senza complicarmi troppo la vita, perché se i Canes, come ho già dichiarato, secondo me sono la storia del college football per questa stagione, l'altra bella storia, una squadra attesa ad alto livello, forse non a così alto livello, sono i Georgia Bulldogs, che si sono trovati costretti fin dalle prime settimane, fin dalla prima partita, a buttare in campo Jake Fromm, freshman, che però ha disputato una grandissima stagione dimostrando di essere il quarterback ideale per l'attacco super controllato dei Bulldogs, e sono arrivati un po' a sorpresa a meritarsi il numero uno del ranking, addirittura davanti Alabama. La sconfitta contro Auburn nella scorsa settimana, la prima stagionale, ha fatto precipitare i Bulldogs al settimo posto, ma c'è ancora l'Iron Bowl da giocare, e i Georgia Bulldogs sono già sicuri di giocarsi il championship, che si dovrà disputare contro appunto la vincente dell'Iron Bowl. Joe Ganci, un bel casino.
No, un bel casino, però sai, hai detto una cosa esatta ovviamente sul discorso di Fromm, che ha contribuito molto alle vittorie dei Bulldogs fino alla partita contro Auburn, però ha contribuito facendo il suo, sempre non dovendo mai rischiare più di tanto, forse qualcosa di più contro Notre Dame in quella partita, ma sempre rimanendo molto contenuti. In una partita in cui invece hanno dovuto aumentare gioco forza il numero di passaggi, diciamo che From non è riuscito a dare il meglio di se stesso, perché ha chiuso con una percentuale al di sotto del 50%, un solo touchdown, insomma, diciamo che non è stato più di tanto un fattore, ma anche perché probabilmente non è quello il suo modo di giocare. Quindi alla fine Georgia ha pagato un po' quelle che sono tutti i limiti del suo quarterback.
Senti Joe, ho cercato nel mio recap, introducendo questo argomento, di spiegare quello che è accaduto, ma quello che deve ancora accadere, che è altrettanto importante. Georgia ha perso questa partita contro Auburn e ha permesso ad Auburn di passare dalla decima posizione del ranking alla sesta, alla sesta attuale. Sesta. Tutto giusto. Adesso c'è però l'Iron Bowl, quindi c'è Auburn contro Alabama, una partita che insomma storicamente ci ha regalato sorprese. L'ultima volta che era valsa così tanto ci fu quel famoso calcio riportato in touchdown. Sì, dal cornerback, non mi ricordo più come si chiamasse, e insomma poi Auburn perse però la finale contro Florida State. Secondo te, tu come la vedi? Tra queste tre chi vedremo i playoff? Due secondo me sicuramente, tra Georgia, Auburn e Alabama vedo difficile tenerne fuori due su tre.
Allora, rimango un attimo su Georgia. Io non vorrei che questa sconfitta molto brutta contro Auburn, perché ricordiamo che Georgia è passata in vantaggio per poi subire 40 punti, tranne un field goal nel terzo quarto, 40 punti da Auburn. Secondo me hanno molto ridimensionato le chance di playoff, non tanto e non solo per la sconfitta, quanto per la considerazione che il comitato darà ad una partita del genere. In fondo, quando hai giocato contro una squadra forte hai perso, e Georgia la vittoria di prestigio contro Notre Dame ce l'aveva, mi pare, alla seconda o terza giornata, insomma all'inizio quella prestigiosa. Quindi non lo so, credo che questa sconfitta costerà tanto a Georgia, un po' nella considerazione del comitato e un po' anche a livello psicologico, perché è vero che la prossima partita sono quelle partite cosiddette di riposo, perché l'avversario è di basso livello, perché vanno a giocare contro Monroe, mi pare,
una partitaccia.
Sì, insomma, ecco, una partita del genere a memoria contro Georgia contro Kentucky. Monroe ce l'ha Auburn e Mercer ce l'ha Alabama, ecco. Quindi una partita tranquilla per prepararsi al discorso all'Iron Bowl, che Georgia può vede, diciamo, alla finestra, perché come detto te, ha già vinto la sua
division
della SEC o SEC, che dir si voglia, e quindi aspetta alla finestra chi sarà la protagonista dell'Iron Bowl tra Auburn e Alabama, per poi affrontarla nel championship d'inizio dicembre, del 2 dicembre. Quindi questo è il grande vantaggio che ha Georgia, però ti ripeto, secondo me questa sconfitta vale molto molto di più di quello che può essere la prima sconfitta della stagione. Dall'altra parte invece io dico che Alabama, se porta a casa una partita come quella contro Mississippi State, nel modo in cui tu hai ricordato prima, con un touchdown a 25 secondi dal termine, dopo che un altro touchdown li aveva riportati in parità sempre nel quarto quarto, credo difficilmente si schioderà dai primi quattro posti, ecco, cioè, e questo vuol dire che secondo me vincerà anche l'Iron Bowl, mio pronostico contro Auburn. Quindi secondo me Alabama è sicura nelle quattro. Tu dici che almeno un'altra arriva nelle quattro?
No, sì, perché io ti faccio questo. Io ti dipingo questo quadro. Auburn batte Alabama, ok. E poi Georgia però vince il championship. Chi non va?
Sì, c'è ragione anche te. Il gioco delle tre carte. Beh, bisogna vedere però. cosa riesce a fare Oklahoma, non lo so. Allora, diciamo che il tuo ragionamento torna, il tuo ragionamento fila, però non lo so, ecco, qualche dubbio mi rimane che 2 su 4, che 2 dell'SEC riescono a entrare nelle 4 per i playoff, eh. Però il tuo ragionamento con quella combinazione di risultati torna. Io credo che Alabama vincerà la Iron Bowl perché la vedo molto più squadra rispetto a
Io credo che Alabama vincerà il campionato.
Aspetta, dopo, scusami.
Sì, sì, no, dico, io penso che Alabama vincerà il campionato, però questa stagione
dice in questi casi, però no. Non mi spingo fin lì. Ripeto, io non vedo Auburn che possa essere un grande contender, che insomma, voglio dire, se la sconfitta con Clemson è una sconfitta con Clemson. Però c'è la sconfitta con LSU che un po' ha tolto questa squadra, che ha anche un calendario abbastanza semplice, e anche quello ha un valore poi nei ragionamenti che fanno questi soloni nel decidere chi deve andare avanti e chi deve rimanere indietro. Ecco, questa è insomma la mia. Io dico, siccome nelle 4 dovessi scommettere adesso, scommettere solo su Alabama. Sulle altre non lo so, a meno che tu e tu Giorgio non batta Alabama nella finale di conference, allora magari Alabama va come terza e Giorgia come quarta. Non, ecco, quella è l'unico, non, è l'unica cosa che mi possa venire in mente. Ecco, invece credo che Auburn perdendo dovesse perdere, dai, per correttezza. Dovesse perdere l'Iron Bowl.
Sì. Posso dire, certo. Secondo me Georgia per poter rientrare deve batterla molto molto in modo molto convincente, perché la scopola che ha preso prima pesa di più e non credo che sia in grado di battere in maniera molto convincente la prima.
Non lo so, sai perché? Ti spiego, perché se Alabama batte Auburn nell'Iron Bowl e quindi diciamo esclude Auburn dai giochi, secondo me Georgia battendo Alabama con qualsiasi punteggio riesce a entrare nelle 4. Sì. Questo mi ha, è una,
condivido.
Capisco il tuo ragionamento.
Se Alabama vince l'Iron Bowl, ma se era partita dal presupposto che lo vinceva Auburn,
io credo.
Comunque che... è tutto molto bello.
No, sì, io guardate, vi tolgo dall'imbarazzo. Allora, vi dico, ecco, io come bravo. Finisce. Vi dico io come finisce. Allora, no, quello che ci ha dato, che ci ha suggerito la partita tra Georgia e Auburn, e la partita che ha citato anche Giovanni Ganci, quella tra Clemson e Auburn, è che comunque Auburn ha la capacità di fermare un gioco di corsa consistente anche come quello dei Bulldogs. Quindi, nella partita contro Alabama, Auburn secondo me ha più possibilità di quanti si possa pensare di giocarsela contro i Crimson Tide. Detto questo, io di tutte e tre le squadre sono quasi certo che avremo Alabama ai playoff, e poi molto appunto dipenderà dagli incastri e cosa succederà nelle prossime due settimane. Va bene, abbandoniamo la SEC.
Un attimo, prima di chiudere volevo fare un angolo culturale, un minimo di spargere un po' di conoscenza ai nostri mille ascoltatori, no? Che magari non sono addentro le questioni del college football come siamo noi cinque, voglio dire, che mastichiamo questo sport come se fosse la vita di tutti i giorni, solo per dire che l'Iron Bowl che abbiamo citato più volte in questo segmento del programma non è altro che una sfida storica, prima partita a fine 1800 tra proprio l'università di Alabama e quella di Auburn, che sono le due università pubbliche, ripeto, sono due università pubbliche più grandi dello Stato, e quindi si sfidano in questa partita che ha tanto valore sia per la storicità sia per la rivalità e, come quest'anno, anche per la posizione nel ranking. Quindi insomma è un qualcosa da seguire, e ovviamente sarà alle 2 di notte, quindi seguiremo in altri modi.
Vabbè, tazza di caffè, buona volontà. Di solito l'Iron Bowl è una di quelle partite che vale la pena guardare. così.
Indifferita, sì, indifferita si guarda tutto, guarda.
Sì, vabbè, quello ormai si può fare quello che si vuole. Va bene, Gio, grazie mille, sei stato bravissimo anche tu, addirittura hai fatto l'angolo cultura, una nuova rubrica non prevista.
Madonna mia, mi ha dimagrito 10 kg, devo farlo più spesso sta cosa.
Mi è piaciuto quando vi siete avventurati con concetti intricati di risultati possibili, però è stato... Ce la siamo cavata. Dai, siamo riusciti a capire che non sappiamo chi andrà di queste squadre tra Georgia, Alabama e Auburn, chi andrà ai playoff. Però ci abbiamo discusso per un buon quarto d'ora. Va bene, abbandoniamo la SEC e passiamo alla Big 12. Io l'ho titolata così, Marco, Back to the Future, perché eravamo partiti inizio stagione con Oklahoma che vince a Ohio State e tutti convinti che Oklahoma avrebbe dominato la Big 12. Poi insomma le cose non sono andate esattamente così e ad un certo punto Oklahoma ha deciso di perdere contro Iowa State. È venuta fuori TCU, che però poi ha perso contro Oklahoma, che la settimana prima aveva battuto Oklahoma State. Quindi siamo partiti con un Oklahoma alla seconda posizione, poi scesa drasticamente nelle settimane successive alla sconfitta con Iowa State, e adesso a poche settimane dai playoff ci ritroviamo ancora gli Sooners in prima posizione. Pensi che da qui alla fine della stagione nella Big 12 ci saranno sconvolgimenti particolari, o alla fine Oklahoma è la candidata per la Big 12 a finire nei playoff?
Ma allora, premettendo, le mie conoscenze sono abbastanza limitate, ma per quel poco che ho visto, questo è il problema di una conference quando hai tante squadre forti, perché nel ranking ce ne sono almeno 3 o 4 di questa conference, le 2 di Oklahoma, poi c'è West Virginia e adesso mi sfugge l'ultima.
C'è TCU. Esatto, Oklahoma State, insomma, ce ne sono tante.
Quindi il fatto è che Oklahoma, è vero, ha perso l'unica partita contro Iowa State, le ha vinte tutte le altre, non con scarti, diciamo, roboanti, ma è dovuto anche al fatto che appunto si è quasi sempre trovato a giocare contro squadre della propria division, della propria conference, che sono comunque valide. Oklahoma sembrerebbe la favorita, visto che nelle ultime 2 settimane ha sconfitto prima Oklahoma State e poi TCU.
Sì, Oklahoma State con un punteggio cestistico 62-52, una partita a livello spettacolare incredibile.
Sì, però vabbè, non è molto football quello.
Abituale così.
No, ma infatti guardavo prima le statistiche, tanto per non sfigurare di fianco ai miei compagni, che praticamente i primi 3 QB a livello di yard passate e anche quasi di touchdown passati sono quelli di Oklahoma State, di Oklahoma e di West Virginia. Quindi questo significa che anche guardando i punteggi, difese allegre e attacchi aerei roboanti. Quindi ecco, il fatto che nello stretch finale Oklahoma abbia battuto le 2 maggiori rivali sicuramente la mette in una posizione di giocarsi, di decidere il proprio destino. Quindi le ultime 2 partite che Oklahoma avrà contro Kansas, non sì, irresistibile
passeggiata,
ecco, ecco,
e
poi l'ultima
West Virginia
un po' meno, ecco, quella lì potrebbe essere una partita chiave, anche perché la fregatura di Oklahoma è che se dovesse anche diciamo che se vince questa prossima settimana ha un posto al championship della conference, dovesse anche battere West Virginia, si troverà di fronte comunque senz'altro una delle 2 tra ancora TCU e Oklahoma State, e visto come vabbè quella con TCU Oklahoma l'ha vinta un po' meglio, soprattutto diciamo verso la fine del secondo tempo è dilagata, però come hai detto tu prima con Oklahoma State è stato proprio uno shootout, non poteva andare benissimo da una parte o dall'altra, quindi il fatto di dover giocare un championship di conference complicato potrebbe precludere l'accesso al playoff, visto che adesso è in un 4 insomma.
Sì, c'è da dire che il problema, che tu giustamente hai citato le statistiche, uno dei problemi dei Sooners è che hanno sicuramente un attacco esplosivo, ma non è altrettanto capace la difesa, che ha subito punti più o meno da chiunque. Il 62-52 di Oklahoma State viene poi fuori anche dal fatto che i Cowboys sono una squadra guidata molto bene e che ha un quarterback come Kyle Rudolph che... insomma, è uno dei prospetti anche in chiave NFL, è sicuramente uno dei migliori quarterback del college football, e quindi insomma si è arrivati a un punteggio come il 62-52 che, come diceva Marco, poco a che fare con il football americano. Delle tre TCU, quindi Oklahoma e Oklahoma State, quella che io avrei detto più solida, perché mi sembrava la squadra un po' più equilibrata, è TCU. Però Marco, lo dicevi tu prima, anche l'ultima partita, non solo l'ultima, ma l'ultima partita contro i Sooners ci ha dimostrato che forse le mie speranze negli Hornet Frogs erano mal riposte.
Beh, dopo col senno di poi, in effetti, questo è quello che è avvenuto, però ripeto, vederla così è veramente una conference che può riservare sorprese, perché se anche Oklahoma comunque va diciamo che diamo per scontato che vada alla finale, comunque se si dovesse ritrovare di fronte una tra le due, TCU e Oklahoma State, non, per me non è assolutamente detto che sia
una vittoria,
e quindi chi, se vincesse una delle altre due, sicuramente nessuna di quelle due andrà al playoff. Vincesse Oklahoma, poi bisogna vedere poi tutte le elucubrazioni dei personaggi che fanno questi ranking, che cosa poi dipende anche da cosa fanno le squadre che avete detto prima voi, quindi la partita è ancora molto molto aperta. Ovviamente va fatta una nota anche al QB di Oklahoma, che
Baker Mayfield,
che comunque sta facendo una stagione notevole, come dicevo prima. È secondo per yard lanciate, terzo mi sembra per touchdown passati, quindi sicuramente adesso io non so che anno sia lui al college, se è un senior o junior, quindi non so se è uno dei papabili per passare.
Sì, è uno dei papabili, anche se, e qua ti voglio, così ti porto su terreni più consoni per te, non so quanto tu l'abbia visto giocare, però io credo che sia uno di quei giocatori che farà fatica eventualmente a riciclarsi nell'NFL, nel senso che non ha la taglia fisica che è richiesta ai quarterback che giocano oggi nella lega professionistica.
Ecco, allora, siccome nei compiti che mi hai dato non c'era, vedi video di Baker Mayfield, no, purtroppo ho mancato la cosa, quindi no, non saprei, onestamente non so che tipo di QB sia.
Guarda, riutilizzo.
Fammi un esempio.
Guarda, riutilizzo una metafora, no, che non so se è una metafora, comunque vabbè, riutilizzo un paragone, così me la cavo. Riutilizzo un paragone che ho usato l'altra sera, scusate il disturbo, parlando di Russell Wilson e parlando di Seattle Seahawks, ho detto che quando tu hai un quarterback come Russell Wilson dalla tua parte, può sempre succedere qualcosa di buono. Ecco, Mayfield è quel tipo di quarterback, cioè veramente uno con due palle allucinante, qualsiasi cosa succeda lui gioca bene, è concentrato, è sul pezzo e fino all'ultimo drive, finché può, lui si gioca la partita. E il record dei Sooners non sarebbe questo se non avessero uno come lui sotto il cetro. Questo, vabbè, secondo me è Baker Mayfield, messa così.
Quindi ti sei già risposto da solo, diciamo così.
No, ripeto, però tu non hai visto giusto, non ho messo la consegna di video. Purtroppo si sa che poi, insomma, sono due sport diversi, il college football e l'NFL, e quindi non è detto che un giocatore come Mayfield possa poi fare bene nell'NFL. Ne abbiamo di esempi, credo, miliardi. Quindi.
Dipende anche dove va a finire, perché comunque anche Wilson non è che è stato scelto altissimo, quindi è uno di quei, tipo, poi il draft ne parleremo, si sa che è una delle scienze meno esatte che esistano, però di sicuro il se dovesse finire, adesso non dico un nome a caso, Cleveland, voglio dire, le sue probabilità di sopravvivenza sarebbero abbastanza limitate, e quindi non lo so, ripeto, la conference è molto affascinante, perché è come quasi, in effetti quest'anno c'è molto equilibrio, perché siamo a due giornate dalla fine, comunque il quadro non è di tutta la NCAA non è ancora ben definito, a parte Alabama che vincerà tutto, ma lo sappiamo, come l'anno scorso del resto, esatto. E quindi saranno due giornate proprio da gustarsi.
Va bene, salutiamo la Big 12 e arriviamo in Big 10 e lo facciamo con Massimo Foglio. Tanto grazie Massimo. Eccoci. Per la pazienza, qua. Perché sei stato lì bello tranquillo, hai sentito i tuoi colleghi destreggiarsi in materia loro parzialmente conosciute.
Come dei maestri, direi.
No, ma sono stati veramente bravi. E non finirò mai di ringraziarli. Invece arriviamo a te, che di college football ne masichi. Tutto per iniziare, ti volevo chiedere, ma davvero sei stato nello stadio dei Badgers?
Sì, sono stato al Camp Randall Stadium l'anno scorso. Di ritorno da Green Bay e il suo bellissimo Lambeau Field. Eravamo a Madison in visita alla,
cioè eravamo tu e tua moglie,
io e mia moglie,
stata trascinata in questa cosa.
No, beh, ormai sono abituati che quando andiamo in giro, se io vedo uno stadio mi ci devo fiandare dentro, quindi ormai sono rassegnati a questo turismo architetturale sportivo. E niente, eravamo a Madison, stavamo facendo il giro della cittadina universitaria e ovviamente vuoi non andare a vedere lo stadio, uno dei più grandi dell'NCAA. Siamo arrivati lì, non sapevo se fosse aperto, chiuso, si potesse entrare o meno, eccetera. E comunque siamo arrivati, il cancello era aperto, abbiamo parcheggiato dentro l'entrata lì nel parcheggio davanti all'entrata, e poi le porte erano aperte, siamo entrati, c'era nessuno e siamo andati, c'è un tunnel che si chiama The Badgers Alley, dove sui muri ci sono tutte le foto dei più famosi giocatori, con le statistiche, le foto, la storia. Ci sono tutti i titoli che hanno vinto, i titoli della Big Ten, eccetera, eccetera. E andiamo, non c'era nessuno. A un certo punto c'era l'omino delle pulizie che ci ha detto: ma se volete andare in campo, girate di qua, ma state attenti a non farvi male. Va bene, abbiamo girato in un corridoietto buio e alla fine siamo entrati in questo stadio immenso. Molto bello, molto spartano, come anche il Lambeau Field. Non hanno seggiolini, hanno le panche in alluminio, quindi vi lascio immaginare cosa vuol dire sedersi sulle panche in alluminio d'inverno nel Wisconsin.
Ma perché questa scelta, secondo te? Cioè, non voglio un bene ai loro tifosi facendo una cosa del genere.
Ma dunque, allora, per quanto riguarda Wisconsin... Cioè,
Massimo, mi piace come riusciamo a parlare di tutto tranne che di quello che ci eravamo detti di parlare. No, va bene così.
No, comunque, no, faccio scherzo, breve. Scherzo. Comunque, per quanto riguarda Wisconsin, sono molti gli stadi universitari che non hanno seggiolini, ma hanno soltanto i cosiddetti bleachers. Per quanto riguarda Green Bay invece mi hanno spiegato che è proprio una volontà e quasi un vanto dei tifosi di Green Bay, che ricordiamo essere una cittadina poco al di sotto di 100.000 abitanti, che ha uno stadio di 80.000, quindi, ed è sempre pieno. E dicevo, è un vanto proprio loro di avere questo stadio ancora, diciamo così, all'antica, con le panchette in alluminio, e anche se sono scomode, anche se sono fredde, se lo tengono così per amore della tradizione.
Sono un po' i bergamaschi degli Stati Uniti.
Sì, può darsi.
Vabbè, non mi dispiace, persona, sono di Bergamo, non mi dispiace, si sente, dicevo, non mi dispiace questo paragone. Senti Massimo, abbiamo raccontato questo aneddoto perché volevamo poi parlare dei Badgers, uno dei team ancora imbattuti. Abbiamo detto prima di Miami, abbiamo detto di Alabama, e poi c'è Wisconsin che, Massimo, nonostante sia ancora imbattuta, non è mai stata tra le prime quattro, non lo è neanche adesso, anche se è salita fino alla quinta posizione. Il calendario probabilmente è il peggior avversario in questo momento dei Badgers.
Sì, Wisconsin assieme a Central Florida sono le uniche due squadre imbattute nella top 25 a non essere nelle prime quattro, quindi a non essere nel tabellone playoff, diciamo così. E ovviamente va bene, se per Central Florida è un pochettino più comprensibile venendo da una
conference. Scusate, ricordiamo alma mater del nostro idolo Blake Bortles.
Bortles.
Vabbè, così risvegliamo anche Mauro Rizzotto.
E ovviamente Central Florida.
Scusate se mi intrometto, interessantissimo, ma io non capisco, ma com'è che tutti questi giocatori dell'NFL hanno la mamma che si chiama Alma? È una cosa che mi ha sempre colpito, vi giuro, davvero. Cioè, adesso ho visto anche qua anche Bortles, la mamma Alma, davvero. Io sono sempre quelle coincidenze. Sono coincidenze incredibili, guardate, continuate pure, scusate, ma è una domanda che era un po'.
E poi tutte queste mamme Alma poi danno dei nomi assurdi ai propri figli.
Esatto.
Va bene.
Niente, dai, proseguendo.
Vai avanti.
Proseguendo il discorso, sì, per Wisconsin ha sicuramente giocato contro il calendario che secondo la classifica del come si dice del strength of schedule di ESPN è il 67esimo di tutta la NCAA, quindi non è proprio un calendario di quelli importanti. Tra l'altro prima di incontrare sabato scorso Iowa, i Badgers non avevano mai incontrato una squadra delle top 25, quindi si può sicuramente capire come è appunto il calendario troppo facile, diciamo così, non gli abbia fatto guadagnare abbastanza consensi da poter essere messa nelle prime quattro nonostante sia imbattuta. E senti, questo potrebbe
Scusa.
No, potrebbe comunque essere il, diciamo così, l'handicap per far sì che nessuna squadra della Big Ten arrivi ai playoff quest'anno.
Ecco, mi hai risposto alla domanda che ti stavo per fare. Cioè, rischiamo di avere di non avere nessuna rappresentante della Big Ten ai playoff.
Guarda, secondo me ha più possibilità Ohio State, nonostante le due sconfitte, che non Wisconsin, anche se fa il percorso pieno e arriva con il record 13-0 immacolato. Questo perché vabbè, adesso Wisconsin deve ancora incontrare Michigan, che è al numero 24, e Northwestern, che è al numero 23, quindi diciamo che sulla carta dovrebbero essere due vittorie, non dico facili, però dovrebbero essere due vittorie senza grossi problemi.
Michigan, da quando ha cambiato quarterback, si è affidata a uno degli otto che aveva a disposizione perché otto. E vabbè, sta andando un po' meglio, quindi secondo me già contro una vittoria contro Michigan magari bella convincente, anche se il prossimo è un turno massimo che non ci regala troppe sfide che possono cambiare no, i destini delle squadre, salvo appunto sconfitte clamorose.
No, però infatti, scusate una cosa, è anche vero che è anche vero che di fronte a Wisconsin ci sono sia Miami che Clemson che devono comunque scontrarsi una contro l'altra, per cui una contro l'altra, cioè una delle due finirà o con una sconfitta o anche due, dovesse essere Clemson, per cui se Wisconsin poi riuscisse veramente a mantenere il percorso netto, a una delle due potrebbe comunque passare avanti.
Sì, però secondo me, ripeto, la schedule troppo semplice conterà troppo per mandare Wisconsin nelle prime quattro, e come dicevo paradossalmente ha più possibilità Ohio State, che nel caso vinca poi alla fine Wisconsin ha ancora appunto Michigan e Northwestern, e poi la finale quasi sicuramente, la finale della Big Ten quasi sicuramente con Ohio State.
Eh sì,
non è ancora matematico, però diciamo che possiamo darlo,
possiamo
già,
possiamo dire che sarà contro Ohio State,
anche perché anche Ohio State, ancora Illinois e Michigan pure loro, insomma, secondo me anche lì non dovrebbero avere grossi problemi. E Ohio State, secondo me, con Wisconsin è un po' più favorita, ecco, mm-hmm. diciamo, è più facile che vada a vincere la finale, e andando a vincere la finale è molto più probabile che una squadra come Ohio State riesca comunque a ad arrivare nelle prime quattro anche con due sconfitte, soprattutto se appunto anche un'altra delle prime quattro, come ad esempio Clemson, dovesse arrivare con le due sconfitte, e quindi lì ci sarebbe poi diciamo un po' una lotta a tre fra Ohio State, Clemson e Auburn, che ricordiamo che è al numero 6, mi sembra, sì. E anche loro hanno due sconfitte e sono al momento la squadra più accreditata per poter entrare a breve nelle prime quattro. Si innescherebbe appunto questa lotta a tre, e non si sa come va a finire. Comunque Ohio State, a parte il tonfo con Iowa di due settimane fa, ha avuto una stagione positiva.
Eh sì, però anche loro, secondo me, un po' come Wisconsin, sto parlando di Ohio State, non hanno avuto questo calendario difficilissimo. Alla fine la vera vittoria è stata contro Penn State, che però poi, insomma, dopo aver perso contro Ohio State, ha perso anche la partita successiva e si è un po' persa. Io, scusate, non so se così poi arriviamo alla Pac-12, non ce la siamo dimenticata, ma è forse la conference messa peggio in chiave playoff. Io la sintetizzerei un po' così rispetto a tutto quello che abbiamo detto. Clemson, allora, Auburn per andare ai playoff deve fare il filotto, quindi deve vincere da qui alla fine della stagione tutte le partite, quindi Iron Bowl, Championship, e quindi sarebbe poi impossibile tenerla fuori. Clemson, l'avete citata sia Massimo sia tu che appunto Mauro, ha tanta considerazione da parte del comitato, e questo secondo me va tenuto a conto, perché già quando uscì il primo ranking erano stati messi alla 4 nonostante la sconfitta contro Syracuse, e questo mi fa pensare che anche una sconfitta contro Miami, eventualmente una Miami imbattuta nell'ACC Championship, non estrometterebbe necessariamente Clemson dai playoff, ed è per questo, e chiudo col ragionamento, che vedo difficile la strada per Ohio State, perché è vero che Ohio State, vincendo la Big Ten, insomma, avrebbe ragione di portare la propria candidatura, però devi lasciarne sempre fuori qualcun'altra, iniziano a essere tante le squadre che dovresti lasciare fuori. Dicevamo della Pac-12, e qua lo chiedo a voi, la facciamo fuori velocemente. Dicevo, la conference messa peggio perché chiunque la vinca già oggi ha due sconfitte. La squadra più accreditata per poterla vincere sembra USC, anche se Stanford, con un Bryce Love irreale, potrebbe vincere la conference. C'è Washington, che l'anno scorso ha partecipato ai playoff, quest'anno sembrava poter fare percorso netto. Mi ricordo che a metà stagione qualche ascoltatore ce l'aveva anche chiesto, noi avevamo parlato della possibilità di vedere gli Huskies fare la perfect season, e invece, insomma, anche loro si sono un po' persi. Chiedo in ordine Mauro, Giovanni, Massimo, aiuto Marco e Massimo, di dirmi su chi puntereste il vostro dollaro in questa conference tra Stanford, USC e Washington.
USC.
Joe? USC batte nel derby UCLA e vince
il mondo,
tutto
tutto al cucuzzaro.
Marco?
Sì, no, beh, anch'io ho studiato a fondo la cosa e credo che, di dar ragione ai miei colleghi, USC è la più attrezzata per lo sprint finale, quindi prevarrà
tra quelle che ci hai proposto. Attenzione,
sono quelle che
altre sappiamo neanche che squadre siano, se esistano, esatto. Altre squadre
nella no, ci sono solo queste tre, è un triangolare, è come il torneo che vogliono organizzare per l'Italia che non va ai mondiali, no? Fanno il triangolare con
loro, il Ghana e gli Stati Uniti.
No, Cile e Olanda, quintangolare.
È un quintangolare.
è un pentagono. Va bene, Massimo?
Ma sarei tentato di dire
chiamate tutti
io
con la M.
Veramente.
Anche mio Vanni.
E anche mio Vanni.
Mio Vanni.
No, dicevo, sarei tentato anch'io di dire USC, però...
Ma direi Stanford.
No, io non mi fido troppo di questi Washington State Cougars. A me piacciono molto i Washington State Cougars.
Addirittura, il quarto incomodo.
Lo so.
Scusa,
per adesso è in testa alla North Conference.
Sì,
quindi.
sì.
Ma non è il nome che ti attira, Cougars?
No. Devono andare a giocare con Washington, a Washington.
È lì, sì. Appunto, per quello che li ho già stromessi io.
Vabbè, ma sai com'è? Poi, no. Sì, fossero stati Washington State Mills, vorrei vedere.
No, per me guarda che i Washington State non sono così spacciati contro Washington, secondo me.
Mi affido, guarda, qua ci vorrebbe Francesco Fede che toglierebbe castagna al fuoco. Al
no, qui non ci vorrebbe nessuno. Francesco Fede stia dove deve essere. Qua
ma New Mexico State in che conference è?
E per l'ultimo
risponde
anno
il loro tifoso numero uno.
Sì, nel senso è l'unico.
Overall, col mondo.
E sono per l'ultimo anno nella Sun Belt Conference.
E poi?
Poi non si sa, probabilmente Independent.
Nella addirittura. Vabbè. Va bene ragazzi, siamo arrivati alla fine, vi toccano i pronostici. Sono cazzi vostri. Anche perché ho scelto
questa è la parte più facile.
Perché dovete dirne una delle due. Non c'è spread qua, non c'è over under, qua dovete soltanto scegliere la squadra. Non vi giocate neanche la vostra dignità, in sostanza.
Già vabbè,
quella anni fa, voglio dire, ormai.
Va bene, siamo arrivati alla 12ª settimana, abbiamo anticipato che insomma non ci sono necessariamente partite di cartello come nelle precedenti 11 settimane. Va bene, io sono come al solito le divise tra da non perdere e da seguire. Virginia-Miami, partiamo, andiamo con l'ordine con cui siamo sempre andati, Mauro, Giovanni, Marco e Mas. Giusto, spero.
Assolutamente Hurricanes.
Anche io il Miami.
Sicuramente Miami.
Miami.
Vabbè, mamma mia, un plebiscito. Michigan, Wisconsin.
Secondo me Wisconsin dovrebbe farcela. Sì, cioè mi aspetto che ce la faccia.
Guarda, dico Wisconsin perché giocano a Wisconsin. Avessero giocato a Michigan avrei detto Wisconsin lo stesso.
Mi sembra giusto.
Io te lo dico, senti un po'. No, perché non va? Comunque, sì.
Ok.
Si è sentito?
Si è sentito.
Sì, anche secondo me Wisconsin ce
vabbè,
la farà.
Arriverà. Sì, ma potete anche dirlo una cosa diversa, eh? Cioè, qua non teniamo
fuori,
punteggio.
Ti sbilancia. Vero, moriamo tutti assieme.
Esatto. Bravo. Vincere o morire, ma tutti insieme. Va bene, terza partita, TCU contro Texas Tech. Questa secondo me va seguita soltanto per il motivo, Marco, che dicevi tu prima, perché tanto finisce tanto a tantissimo e quindi è divertente.
Io dico TCU.
Io invece sto col Politecnico del Texas, pensa a te. Questa mi vedo l'upset.
Io vado con TCU perché li ho seguiti tutto l'anno.
E allora facciamo 2-2 perché anch'io vedo bene il Tecnico del Texas.
Ah, ok, quindi upset alert per questa partita, almeno secondo loro. Secondo me Mr. Everything fa tutto lui. USC contro UCLA, questa è una partita importante per USC, per UCLA, onestamente. A parte, vabbè, il gusto di vedersi così, no, niente. USC. Massimo.
Guarda, i derby sono sempre una partita a sé, come si sa, poi la palla è rotonda.
Al contrario sono andato, sì, è inutile che vedi, Santini. Vai Massimo, scusami.
E quindi no, io dico comunque che la California del Sud riuscirà a battere la California di Los Angeles.
Santini, è inutile che ridi, era uno snake non annunciato, adesso tocca a te fare il pronostico.
Allora, sì, no, beh, non possiamo. Prima abbiamo detto che vinceranno la conference. non possiamo non dire che i troiani vinceranno contro la UCLA.
Ma io sulla carta UCLA ce la potrebbe anche fare, ma siccome il football si gioca su un prato verde, dico USC.
Sì, io sono d'accordo con il direttore che prima aveva pronosticato la vittoria di USC nel derby.
Okay. LSU contro Tennessee, cacciato Butch Jones in settimana.
Ma anche lui, scusami, una domanda, ha dato 700.000 euro di buona uscita come Ventura? Che si sa, non sai.
Non so, voglio dire delle cose di cui poi, insomma, non politically correct, ma credo che abbia pensato a sloggiare abbastanza velocemente. Io, cioè adesso va bene tutto, ma addirittura c'erano le torte, ma già questa settimana fa ho visto un tutto bellissimo con una torta di quella, insomma, che fai per il compleanno di tuo figlio, con scritto cacciate Bud Jones. Vabbè, bel ambiente, bel posto, Tennessee.
Chi comincia?
Ti tocca a te, Mauro. Ritorniamo Snake. E adesso
LSU Tennessee, io dico Tigers.
Ma anch'io qua potrei dire Tigers, rimanendo su una differenza tra le due squadre. Però è vero che la cacciata all'allenatore magari galvanizza ancora di più l'ambiente, ma è sempre un problema da gestire. Facciamo così, dico LSU, ma di poco. Dai, tengo questo piccolo briciolo di speranza per Tennessee.
Il Tennessee è un bellissimo stato e ci vivrei, ve lo dico, però ultimamente col football non ci azzecca nulla, quindi vincono gli altri over molto.
Molto over.
Sì, sì, anch'io sono d'accordo con LSU, i volontari
non ce la fanno.
Non ce la fanno.
No, che poi la cosa spettacolare è che a Tennessee, il Neyland Stadium, è una città che ha cambiato nome recentemente. Avevo letto qualcosa sulla cronaca, no? Adesso si chiama Knoxville dopo il processo di Opera, di Umbria, scusate. È una cosa che hanno fatto per sostenere la causa della ragazza indagata, hanno cambiato nome alla città, incredibile.
Ma pensavo a Amandaville.
No, qua usano il cognome perché Amandaville magari è Amandalire, hai capito? Così invece si sa che lei...
Ma no, se non era quello di Jackass.
Infatti. Vabbè, avete finito?
C'è dove c'è la riserva d'oro?
Sì, abbiamo pronosticato tutti e quattro. Passiamo alla prossima.
Passiamo a California Stanford, va? Che è meglio. No Snake. Quindi Mauro.
No Snake. California Stanford. diciamo Stanford, va.
Anche per me Stanford.
Dai, fatti bravi.
Io in onore a Giorgione Tavecchio vado con Cal, ma non so perché, così. Con la banda, era quella la banda di Cal che aveva fatto il cinema, una famosa scena che sono entrati prima della fine della partita. No, ero di un'altra.
Non lo so.
Va bene, quella, non sapete quella. Niente. Era quella. Era l'ultima quindi, azione.
Ecco, quindi questo è un motivo ulteriore per cui vinceranno loro.
Sì, no, Stanford, perché California da quando non c'è più Jared Goff non è una squadra.
Cioè adesso, guardalo subito, che se non deve citare il quarterback della sua squadra.
Certo.
Che l'anno scorso lo sputava.
No.
Ci sono le registrazioni, cioè non devi dire no, perché se dici no e poi le troviamo, le usiamo. Rapido. Esatto, adesso detto no e andiamo a cercare. Va bene, adesso vi ho piazzato perché so che siete dei conoscitori del fantastico mondo del college football, un Minnesota Northwestern che proverà che avete studiato per questa puntata del podcast.
A chi tocca?
A te.
Ma sempre a me, ma lo Snake non
basta,
funziona più.
Basta
Snake. Northwestern, e anche non di poco.
Anch'io non credo che il Minnesota ce la possa fare, voglio dire. È vero che la vittoria contro Nebraska ha portato spirito nella città, però non è sufficiente.
Sì, beh, no, no, Northwestern vincerà, poi ci sarà bel tempo, quindi vedo favoriti i Northwesterniani.
Massimo, come posso andare contro i miei colleghi? Northwestern anch'io.
Vabbè, ok, tutti insieme ancora una volta. Ultima partita, perché 8 devono essere 8 la mia scelta, Kansas State contro Oklahoma State. Dai, questo è facile.
Sempre io, perché non c'è Snake.
Ma tu hai detto che non lo facciamo più.
Da 6 volte?
Io sarei tentato di pronosticare i Cowboys.
È pronostico.
Però ho come una sensazione che
Cowboys
scapparci la
chi sono i Cowboys?
No, dai, vado con Oklahoma State.
Bravo.
Bravo Ghezzi, l'hai scelta bene la partita, Oklahoma State, dai, Oklahoma State.
Scusa, ma non è Oklahoma che gioca contro Kansas? Mi sono perso qualcosa.
No, queste sono le State.
Questa è la State, è quella pubblica.
State, le State.
Questa no, è quella pubblica.
Sì, ma cioè, io vedo qua su un pizzino che mi hai lasciato tu, settimana prossima, se Oklahoma batte Kansas...
Senza Oklahoma State. State.
Io mi rifiuto di spiegarlo.
No, sì, vabbè, Oklahoma State, perché dicono Oklahoma.
Allora... Sì. I Sooners di Oklahoma giocano contro Kansas. Punto. J-Hawks.
E vinco.
Ho capito.
Ah, questo è Kansas State.
L'abbiamo detto.
Ma
chi l'ha invitato questo?
Non lo so.
No, Marco.
L'ho detto, era una degustazione di vini. Lo sapevo. Che non è... mi avete fregato.
No, ma Marco, è un po' come quando in campionato Torino gioca contro Milano, no? Il Toro gioca contro il Milan e l'Inter gioca contro la Juve. Uguale.
beh, giusto. Okay. Va bene, ragazzi, io non
manca
posso.
Manca il mio pronostico.
Ah, scusa.
Mentale, direi.
Oklahoma State, ovviamente.
ma... Che varietà. Io vi ringrazio perché avete reso questo momento del programma significativo. No, scherzi a parte, non posso che ringraziarvi perché prima di tutto abbiamo evitato di saltare la seconda settimana consecutiva. Noi non avevamo giustificazioni serie come quelle che hanno avuto alcune squadre. Sto dicendo una cazzata e fortunatamente mi sono fermato. Va bene.
Perché Francesco non ci sia, è una giustificazione comunque.
Ah, appunto, sì, ok, però io stavo dicendo un'altra cosa. Però no, vi ringrazio. Settimana prossima speriamo di recuperare Francesco. però se voi volete, quando avete finito di registrare, scusate quello che state registrando a seconda della giornata che è.
Adesso stiamo registrando, scusate, il College Football.
Ah, ok. Vabbè, no,
io
dico, siete
voglio
sempre
dire solo una cosa, io ti ringrazio davvero di cuore per averci aperto le porte di questo fantasmagorico mondo. È qualcosa che arriverà stampato nei nostri cuori, parlo anche degli esimi colleghi. Ti ripresento una cosa, e lo dico per gli amici ascoltatori, sono le 23:21, io ho già il quarto sonno a quest'ora, quindi decidi te, se vuoi registrare ancora e mi vuoi come ospite per 5 minuti, devi anticipare, ragazzo, devi anticipare.
Vabbè, ascolta, trasferirò la sede di Adol Magazine Bergamo vicino a casa tua e faremo così. Insomma.
Perfetto.
Va bene, io vi ringrazio quindi Giovanni Ganci, Mauro Rizzotto, Massimo Foglio e Marco Santini. Li lascio tornare alle loro vite e alla loro amata NFL. Guarda,
Andrea, adesso dico una cosa seria: il piacere è davvero stato anche nostro.
Ti ringrazio.
Sì. Nel frattempo concordo. Ho chiuso tutte le finestre di Chrome dove avevo tutti gli articoli che mi hai dato da studiare, quindi
io dico una cosa seria e subito.
No, è vero.
Arriva qualcuno.
Abbiamo in poche ore, non è che si poteva farsi una cottura, quindi abbiamo cercato di ampliare un po' quello che il direttore in tempore per questa edizione ci ha spiegato, quindi abbiamo ampliato, abbiamo svaccato un po', vabbè, ma l'importante è che la gente non chieda ancora questa cosa.
Dalla prossima settimana torna Francesco Fele e passo problemi vostri.
Oh, comunque ragazzi, io avevo detto, mi raccomando, una roba veloce, 30 minuti, massimo 40, 1 ora 8 minuti e 37 mentre parlo, va bene. per questa undicesima, no, allora, l'undicesima è la settimana del call loro, noi siamo alla nona puntata, per questa nona puntata di Scusate il College Football è tutto, Andrea Ghezzi va a letto, buonanotte, ciao!